Viaggi di Marco Polo in Cina. Traghetti oceanici. Traghetti oceanici. Frequentando i porti cinesi, il veneziano Marco Polo si entusiasmò inoltre per gli enormi vascelli a 4 o a 6 alberi che incasellavano decine e decine di cabine, con l'agio dei mercanti. Fasciati da un doppio strato di legno d'abete, i traghetti che dalla Cina muovevano verso il subcontinente indiano possedevano uno scafo suddiviso da paratie in compartimenti stagni, di modo che le falle provocate da uno scoglio o da una balena non pregiudicassero la linea di galleggiamento e l'integrità delle mercanzie stivate nella pancia delle navi. Per calatafare le chiglie, Marco Polo notò che non si usava la pece, bensì un composto di resina, calce e canapa tritata, estremamente vischioso. Su quegli straordinari navigli trovavano posto centinaia di marinai che, alla bisogna, sedevano a vogare in file di 4 per ciascun remo. Alla nave madre facevano da corona barche di dimensioni minori, trainate con corde o legate in sospensione sui fianchi del battello. Venivano impiegate nelle emergenze, nelle operazioni di marineria minuta, oppure per imbarcare carichi supplementari di pepe trasportato a ritmo continuo sulle rotte oceaniche. Cosicché, a fine stagione, l'usura delle carene consigliava di aggiungervi un'ulteriore fasciatura di tavole, sempre serrate da una duplice chiudatura in ferro fino al massimo di 6 rinfasci. Vergini e fattucchiere nella terra di Confucio. Girando per le regioni che sfinivano nel Pacifico, Marco Polo conobbe altre sfaccettature dell'universo cinese. I precetti confuciani avevano influenzato larghi strati della società, in particolare nei territori prossimi allo Shandong, la provincia natia di Confucio. Il viaggiatore veneziano restò meravigliato dalla morigeratezza dei cinesi di buona famiglia. Erano fanciulle che rifuggivano dalle feste e dai balli, dalla baldoria e dai discorsi spinti, che non parlavano mai a sproposito, che snobbavano i corteggiatori e che solo in compagnia delle madri uscivano, di tanto in tanto per recarsi a pregare nel tempio o in visita ai parenti. Sempre mantenendo, però, lo sguardo basso, per non incrociarlo con gli sconosciuti. In casa, le donzelle ben educate se ne restavano a lavorare nelle proprie stanze e raramente comparivano dinanzi al padre, ai fratelli o anche ai familiari più anziani. Va da sé che la verginità, in un simile contesto, era un requisito fondamentale in funzione del matrimonio. Per Marco Polo era dunque comprensibile che, considerata la preziosità dell'essere vergini, le donne camminassero a passettini per non allargare più di tanto il compasso delle cosce e compromettere la compattezza della vulva. E l'inviato del Gran Khan non poté fare a meno di paragonare la compostezza delle gentildonne cinesi alla sguaiataggine delle femmine di origine mongola, che addirittura non mostravano remore nell'andare a cavallo a gambe larghe, col serio rischio, secondo l'autore del Milione, di rimanere deflorate. Ma oltre alla verecondia, la Cina serbava sacche di superstizioni che si esprimevano nell'adorazione di una molteplicità di entità spirituali e in forme di religiosità prossime alla magia e alla superstizione. Marco Polo dovette conoscere personalmente l'operato di alcune vecchie che, millantando di essere in contatto con idoli di un'altra dimensione, erano capaci, fra fumi di incenso ed evocazioni spiritiche, di far recuperare gli oggetti smarriti o rubati alle sfortunate vittime di furti o dimenticanze. Collegamenti con spiriti ultraterreni, le vegliarde riuscivano infatti a indicare i luoghi e i possessori delle cose perse o trafugate e a mostrare il sistema idoneo a recuperarle. Su coloro che rifiutavano di restituire il maltolto si abbatteva la maledizione della maga. Le ladre erano condannate a ferirsi a una mano o a cadere nel fuoco, oppure a incappare in brutti incidenti domestici. I furfanti maschi, a loro volta, qualora avessero negato la restituzione della refurtiva, sarebbero incorsi nella frattura di un piede, di una gamba o di un braccio o di un qualsiasi altro malanno derivante da occupazione di stampo prettamente virile. Si trattava insomma di malocchi, per certi aspetti affini al voodoo, sortilegi che andavano in qualche modo ricompensati con regali, ma a cui non dovette mai prestare troppa fiducia un uomo razionale come Marco Polo. Indici di civiltà. Comunque, molti fra i cinesi incontrati dal veneziano credevano negli astri. Per ogni neonato venivano appuntati luogo, giorno e ora di procreazione, insieme alla stella che aveva sovrainteso alla nascita. Astrologi erano consultati sull'opportunità di intraprendere un'impresa o un viaggio, e la scienza divinatoria manteneva intatta la sua secolare popolarità. In diverse province della Cina, Marco Polo constatò che l'igiene corporale era curata con scrupolo pressoché sconosciuto nel resto dell'Ecumene. Tutti i giorni, sin da bambini, i più costumati avevano per regola quella di lavarsi bene bene in bagni dotati di acqua fredda, ritenuta più salutare per il fisico. Drappelli di servitori aiutavano le persone nel detergersi e non era possibile mangiare se non prima di essersi lavati. Nelle città visitate, Marco Polo osservò inoltre come l'entrata di ciascuna abitazione recasse scritti i nomi del Signore, della Signora, dei figli e dei loro servi. Per gli alberghi vigeva la regola di registrare la presenza e il periodo di permanenza degli ospiti e di cancellare la registrazione al momento della loro partenza. Gesti, pratiche, abitudini che al veneziano parvero segni indubitabili di una grande ed evoluta civiltà. They said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed.